Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata del 30 luglio 2017, domenica, della trasmissione La Voce di Trieste, da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città, in assoluto, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, con risultati che potete constatare da voi leggendoli ambedue in rete sui rispettivi siti, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, francamente troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, è chi vi sta parlando, cioè io Paolo G. Padove. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste e in giro per il mondo, già che siamo una radio sul web, l'ha ascoltata anche in posti incredibili, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili, purtroppo, le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste e in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, amministrazione che sta rischiando seriamente di perdere a livello internazionale per avere insistito a simulare illegalmente di averne invece la sovranità e a derubarci delle nostre risorse economiche e di lavoro e a paralizzare anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale. Vi avevamo già detto che questo all'estero non piace molto e si cominciano a vederne i risultati. Passiamo alle cronache e commenti di quest'oggi. Allora, sempre proprio in merito a quei risultati, siamo ancora in attesa della pubblicazione del decreto sull'organizzazione dei punti franchi. Arrivato dopo 23 anni, su pressione internazionale, grazie ad una lunga e silenziosa, anche se in parte in rete visibile, opera che abbiamo svolto a livello internazionale e verso le giuste sedi, decreto del quale abbiamo la copia firmata e siglata dai ministri, completa anche, per cui se pensassero di pubblicarla in forma modificata ne verrebbe fuori uno scandalo discreto. In ogni caso, insomma, entro Ferragosto probabilmente pubblicheranno. E noi, finché il testo non è pubblicato, naturalmente non è che diamo commenti, stiamo zitti e ci divertiremo poi senza che nessuno possa obiettare più nulla. In questa questione è divertente non solo che i politici italiani tentino, e la stampa, e la loro stampa di servizio, il Piccolo, Primorsky-Neunik, eccetera, tentino di far fumo per coprire la situazione, per prendersi meriti che non hanno mai avuto. Ma è anche molto interessante e divertente che i gruppuscoli pseudo-indipendentisti che vorrebbero farci concorrenza non hanno nemmeno loro capito nulla di che cos'è il decreto, di cosa contiene, per cui stanno dicendo tutte le scemenze più assurde, ma anche su questo parleremo dopo la pubblicazione del decreto. Perché si comportano così? Ma perché nessuno di loro, né partiti italiani né partiti pseudo-indipendentisti, fa la fatica o ha la capacità di studiare quanto occorre la questione del territorio libero di Trieste. Perché fanno tutti politica all'italiana, no? Che è fatta di dichiarazioni ad effetto su titoli di giornale e su cose sentite dire, cioè su falsi problemi e su fatti distorti o inesistenti, con l'unico obiettivo di prendersi alle prossime elezioni abbastanza voti da conquistare o mantenere una sedia. Tutto qui. Per questo motivo, per ragioni proprio di metodo e di profilo, questi gruppuscoli pseudo-indipendentisti sono esattamente uguali ai partiti italiani dei quali vorrebbero essere concorrenti, cioè sono sullo stesso livello, che è il livello dello stagno dei ranocchi della politica locale, no? Non ha niente a che fare con i livelli superiori. E risponde a quello che è risponde a livello provinciale a quello che è il modello della politica nazionale italiana. In questi giorni sentite alti lai dei politici italiani sul caso Fincantieri e della Francia che nazionalizza i suoi cantieri di Saint-Nazaire per non venderli agli italiani e per mettere al sicuro un settore industriale, civile e militare strategico per il loro paese. A questo punto è arrivato e sta continuando in questi giorni un coro a comando di sdegno, di accuse di nazionalismo antieuropeo alla Francia. Ma guardate che insomma anche l'Italia si fa i fatti suoi, no? Tenta addirittura di destabilizzare le aree di crisi principale dove si mischia con manovre più o meno rovinose, dai Balcani all'Egitto, alla Libia, e al traffico di schiavi che alimenta facendo credere ai poveri africani che si lasciano convincere a attraversare il deserto del Sahara e imbarcarsi nel Mediterraneo sulle barche degli schiavisti, convincerli che in Italia potrebbero avere accoglienza, cosa che non è assolutamente possibile in un paese che ha bene, già 7-8 milioni di persone ridotte in povertà, 5 milioni di disoccupati ufficiali e non ufficiali, che non riesce a mantenere, a reggere nemmeno il traffico dei rifugiati di guerra dal Medio Oriente o dei profughi e immigrati clandestini dai Balcani, no? È curioso che l'Italia sia così pronta, i politici italiani siano così pronti ad accusare gli altri di nazionalismo per cose che fanno anche loro, no? Accusano gli altri di peccati di cui sono i primi colpevoli. Basta che guardiate il comportamento italiano fino all'altro giorno sulla questione del territorio libero di Trieste. La verità è che, come già vi abbiamo spiegato, l'Unione Europea, è inutile se gli italiani poi criticano l'Unione Europea, però diventano i più grandi europeisti a parole quando c'è qualcosa che non gli va bene. E l'Unione Europea è in sfascio naturale per errori evidenti di modello e di gestione, e in questo sfascio ogni paese, Italia compresa, cerca di ritagliarsi il suo spazio a spese degli altri. Queste dichiarazioni italiane di sdegno, di sorpresa, eccetera, sono roba francamente da asilo infantile. Non so, non si sono accorti che nel mondo ognuno fa gli affari propri cercando di fregare la concorrenza? Pensavano che l'Unione Europea fosse un circolo virtuoso di altruisti, anzi uno proprio di questi politici ha detto: noi credevamo che la Francia fosse disposta a rinunciare ai suoi interessi per gli interessi comuni. Dove? Come? Quando? E proprio gli italiani lo dicono. Quanto ai politicanti italiani locali di cui parlavamo prima, sono semplicemente una versione ancora più inetta e ignorante dei loro modelli nazionali e sono scelti con un principio di selezione negativa da sezioni provinciali di partiti italiani o dei gruppuscoli pseudo-indipendentisti che aspirano a diventare come loro, no? Selezione negativa cosa significa? Che non mandano nei posti, non mettono nelle liste elettorali, non mettono dei posti di comando chi è troppo intelligente da farsi domande su quello che stanno facendo. Quindi mettono soltanto degli yes men o degli yes woman, delle yes woman, va bene, che seguano le linee di partito facendosi i fatti loro e che possono anche fare quelli che in triestino si chiamano trappolezzi, no? Fufinezzi, purché non devino dalla linea di partito. E lo si vede anche sulla loro stampa da schifo. Censura, che censura? Piccolo, Primoschi, Neuni, Clarai, regionale. Che censura, notizie serie importanti per Trieste come la nostra causa fiscale, dove continuano a crescere le adesioni di cittadini e di imprese, già oltre 350, no? E stanno arrivando anche nuove imprese dall'estero, no? Mentre queste testate riempiono le pagine o lo spazio radio televisivo con stupidaggini incredibili o anche con sciacallaggi senza scrupoli, e ne abbiamo visto altri in questi giorni, persino a danni di minorenni, violando il segreto delle indagini per scatenare indignazioni pubbliche e vendere copie, va bene, su fatti che sono ancora da accertare, da accertare da chi? Da parte della magistratura, da parte della polizia giudiziaria, che poi devono anche, vivaddio, mantenere il segreto delle indagini, no? Adesso, in un nuovo caso, dove c'è un'accusa a tre extracomunitari, accusa stampa perlomeno, di avere violentato una ragazzina di 12 anni, gli articoli sono scritti rispettando formalmente le norme che vietano di rendere identificabili i minori coinvolti, ma in realtà li rendono identificabili con particolari personali e della vicenda, per cui un certo numero di persone, perlomeno in città, sono in grado di individuare la minorenne che ha avuto questo, che è protagonista di questa tragedia, di questa, questo fatto terribile, che però, ripeto, deve essere ancora accertato. Dovrebbe essere buona norma, vedete, come in medicina, no? Il principio fondamentale è primum non nocere, prima cosa non fare danni. Questo dovrebbe diventare anche la regola per la stampa. Il dovere di informazione è quello di dare informazioni corrette e non sensazioni per milioni. Sensazione per milioni, mi ricordo, era il motto della Bild Zeitung, non di essere un revolver, si chiamava un revolverblatt, no? Ma di dare informazioni serie e fondate sulle quali la gente possa farsi un'immagine corretta di quello che sta accadendo ed anche una sua filosofia di vita, non sparare qualsiasi notizia senza riguardo nemmeno per le vittime. O sparare diversivi. Avete visto in questi giorni tutta la levata di scudi per salvare la pasticceria Pirona, con politici intellettuali che si muovono su un problema, appunto, come salvare gli arredi di una pasticceria storica, e non dicono una parola sui problemi della povera gente. Adesso improvvisamente scoprono, perché l'ha sollevata il piccolo, la questione, il problema della conservazione dei negozi storici, da un punto di vista completamente sbagliato. Perché vedete, dal momento che sono esercizi privati, i proprietari hanno tutto il diritto di venderli e di farne quello che vogliono. Questo dovrebbe essere chiaro, dovrebbe essere evidente, anche perché hanno investito in quel lavoro, hanno investito in quell'esercizio e hanno diritto, se vogliono ritirare, di ricavarne i propri denari per vivere, no? Se gli arredi sono storici, le soluzioni, e vanno conservati, le soluzioni sono due: o la mano pubblica o dei benefattori li comprano e rimontano gli arredi, va bene, per fare una rivisitazione dei locali storici in una via apposta, in un museo, dove vogliono. Va bene, oppure danno al locale, perché continui a vivere, un sostegno pubblico. Vedete, se qualcuno andasse a fare una ricerca delle carte del Consiglio Comunale degli anni 80, scoprirebbe che il problema dei locali storici l'avevo già proposto io negli anni, appunto, 80. Perché cominciavano già a sparire questi locali storici, quindi bisognava fare dei concorsi a premi, dei sostegni, delle esenzioni fiscali per quelli che mantenevano, appunto, gli arredi e la fisionomia, che poi ha anche una sua attrazione turistica e culturale, di questi locali storici. Non è stato fatto nulla. E adesso si mettono a piangere e strillare per la pastisseria Pirona, scusate, pretendendo di impedire la vendita ai proprietari che ci hanno investito i loro denari e il loro lavoro? Ma è assurdo. Chi andasse a vedersi le carte del Consiglio Comunale degli anni Ottanta troverebbe anche che la questione dell'intitolazione del canale a Maria Teresa l'avevo proposta io allora in Consiglio Comunale, dove ero con una mia lista indipendente, non la lista per Trieste, anzi in antitesi la lista per Trieste. Avevo proposto l'intitolazione del canale, non se ne fece nulla, perché? Perché la lapide che avevo proposto era in tutte le lingue delle comunità triestine, allora non si poteva. Hanno messo una lapidina miserabile, adesso vogliono fare un monumento. Troverebbero nelle carte degli anni Ottanta che avevo anche proposto una targa ricordo della proclamazione delle leggi razziali a Trieste, fatta da Mussolini, evento luttuoso, luttuoso, luttuosissimo, va bene, che ha portato morti, sofferenze innumerevoli, solo che di nuovo io avevo proposto una targa a ricordo della dichiarazione, della proclamazione delle leggi razziali, in più lingue e sulla facciata del comune o nel portico sottostante. Non ne hanno voluto fare nulla. Adesso hanno lasciato mettere una miserabile targhetta a terra dove tutti la calpestano, c'è anche un faretto, almeno che la rende un po' più visibile, no? Con un testo ben fatto, ma la targa è insignificante rispetto a un evento di quelle dimensioni. Cioè, in sostanza, su cose che andavano fatte, no? Su cose che andavano fatte nella giusta dimensione, va bene, prima hanno resistito per nazionalismo, appunto, e per filo fascismo hanno resistito per anni, ed ora accettano soltanto delle soluzioni misere e ipocrite, come quella della lapide ai caduti austro-ungarici nel Parco della Rimembranza. Scusate, se ogni sasso per ogni caduto italiano del irredentismo e del fascismo e per tutti i caduti austro-ungarici di Trieste, dove il 99% dei triestini ha combattuto per l'Austria, erano più di 50.000 persone, va bene, c'è soltanto una misera lapide, ma non c'è proporzione. Non c'è proporzione, e questo dimostra anche proprio la miseria culturale, la pochezza, l'ipocrisia e l'inettitudine di questa classe dirigente locale che nel territorio di Trieste dovrà andare a fare qualcos'altro, ovviamente dovrà occuparsi di cose dove può fare meno danni, non certamente va bene sedersi su poltrone dove si decide il destino della città e del territorio. Tant'è vero che per nuovi ritardi negli assegni di sostegno al reddito abbiamo di nuovo dovuto muoverci noi, intervenendo sul commissario del governo, sul questore, sulla procura, eccetera, e qualche giorno fa, 3-4 giorni fa, adesso improvvisamente il comune si sveglia e ha fatto quello che doveva fare, cioè ha tirato fuori un anticipo di 120.000 euro a bilancio per i soldi che non arrivano per gli assegni di sostegno al reddito. Magra cosa, perché vedete, gli assegni di sostegno al reddito servono alle persone, alle famiglie per mangiare, per sopravvivere, no? Mentre quei 120.000 euro tirati fuori dal bilancio del comune sono un'inezia rispetto alle follie che il Comune di Trieste con l'amministrazione di Piazza, ma anche prima con l'amministrazione Cosolini, spende per appalti e per finanziamenti di opere totalmente inutili o che si possono rinviare. Fra gli inutili e, a mio giudizio, clientelari, i 150.000 euro dati alla mostra di Sgarbi per finanziargliela. Mentre da una relazione dell'assessore all'assistenza sociale Grilli, si chiama assistenza sociale, chiamarla welfare è una presa in giro, cioè benessere è una presa in giro, pare che i casi in carico all'assistenza sociale a Trieste siano 15.300 casi di media per ognuno dei 50 assistenti. Questa è la realtà di Trieste, questi sono i veri problemi. Nella prossima trasmissione affronteremo anche la questione dell'imposizione politica illegittima e scientificamente ingiustificata di vaccinazioni di massa ai bambini che non risultano necessarie, possono avere conseguenze più gravi dei rischi che dovrebbero evitare e vengono imposte addirittura come condizione per iscriverli a scuola, cioè come condizione per esercitare il diritto all'istruzione, e vengono imposti in violazione di quella che è la potestà, sono la responsabilità e la potestà genitoriali. Qui siamo di fronte, a parte la questione scientifica molto seria, siamo di fronte alla pretesa di questa classe politica ormai svuotata di idee ed ideali, sia a livello nazionale italiano sia nella sua propaggine qui nel territorio libero di Trieste, della pretesa di costoro di dettare le regole di vita alle persone e alle famiglie con metodi che diventano, anche se non lo sono formalmente, diventano nella sostanza veramente dittatoriali. Questa è una moda introdotta dall'Unione Europea, che ha cominciato a mettere regole su tutto, è continuata proprio con la depoliticizzazione della politica, scusate l'inciampo nella parola, e che ha fatto, che ha assimilato praticamente tutti i partiti l'uno all'altro con minime differenze ideologiche ed ideali e li ha resi puri strumenti di potere. A un certo punto questi esercitano il potere per importi delle cose che non hanno giuridicamente la possibilità di importi e che sono totalmente insensate o addirittura dannose. Gli esempi vanno dall'imposizione di questo genere di vaccinazioni in questo modo, di massa per tutti, invece con dei programmi mirati sul singolo bambino, sulle sue necessità, sul suo stato di salute, ebbene, sino alle multe mostruose per fatti assurdi, sino al sequestro o alla minaccia di sequestro degli strumenti musicali dei poveri diavoli che suonano per strada senza permesso. Guardate, ci sono dittature politiche, storiche, comuniste, fasciste, di altro genere, no? Che sono abbastanza ben identificabili e che possono essere, tutto sommato, lo dimostra la storia, identificate e combattute in maniera abbastanza facile, nel senso che è facile comprendere che c'è una dittatura e che ci si può resistere. La dittatura più pericolosa, invece, è quella che non sembra tale, ed è la dittatura degli imbecilli. Quando dei pazzi vanno al potere ed instaurano la dittatura, il potere di un'ideologia folle, no? E bene o male quello che fanno è evidente. Qui invece non siamo la dittatura dei pazzi o dei fanatici o dei prepotenti, qui siamo la dittatura degli stupidi. Gli stupidi, che in genere appartengono alla categoria radical chic o della cosiddetta sinistra radicale intellettuale, no? Gli stupidi che non si rendono conto, bene, che l'illusione che sta a fondamento di tutte le devianze ideologiche del pensiero umano, l'illusione che l'essere umano sia una tabula rasa su cui si può scrivere e fare, di cui si può fare qualsiasi cosa, è un'illusione pericolosissima che è costata nella storia sofferenze enormi, perché non tiene conto di quelle che sono le strutture biologiche, psicologiche, tradizionali e spirituali della persona e della comunità umana e vuole reinventare l'acqua calda ogni giorno. Questi stupidi politici sono infatti anche ignoranti, ignorano i risultati fondamentali sinora ottenuti da scienze ormai da 100 anni, da scienze come l'etologia umana, come l'antropologia, e pretendono appunto di modificare la società con regole che a loro sembrano giuste o che sono di moda, o che sono di moda, e ne vengono fuori le cose più stupide, più assurde. Questa storia dei vaccini. E il culto delle differenze sessuali praticato in nome dell'uguaglianza. Guardate la questione del femminicidio. Il femminicidio è un omicidio, perché non è che l'essere umano, maschio o femmina, valga di più o di meno in quanto tale per il suo sesso. È una persona umana che, indipendentemente dal sesso, dal colore della pelle, dall'età, dallo stato di salute, ha e deve avere pari dignità. L'idea è che ci debbano essere delle quote rosa in questo caso, delle quote di persone di sesso femminile fisse nelle strutture delle pubbliche amministrazioni, no? E sarebbe altrettanto sbagliato, no? Sarebbe altrettanto sbagliato se imponessimo delle quote di persone di sesso maschile, perché la capacità di svolgere un compito è una capacità individuale della persona, indipendentemente dal sesso, indipendentemente dal fatto se alta o bassa, magra, bionda, va bene, eccetera, eccetera. E la capacità personale è come se pretendessimo di applicare questo criterio ai chirurghi, no? Ci deve essere un uguale numero di chirurghi maschi e femmine, no, ci deve essere un uguale numero di chirurghi capaci, che siano tutte femmine o tutti maschi o quanti così, quanto colà, è perfettamente indifferente. Adesso è venuta la moda dell'obbligo di vaccinazione di massa di bambini, che poi non c'è nella maggior parte dei paesi europei, e sulle teorie connesse, che dal punto di vista scientifico sono anche discutibili, improvvisamente tutti giurano. Cioè, è caratteristico della dittatura degli stupidi che invece di ragionare accuratamente sui problemi e analizzarli, si segua un'onda emotiva, un'onda politico-emotiva, coltivata poi dalla stampa e da alcuni intellettuali di regime, che spinge tutti a ritenere che se non approva un certo tipo di idea o se non si pronuncia in un certo modo è asociale, conservatore, bene, conformista, eccetera, eccetera, eccetera. Vedrete, affronteremo appunto questa questione dei vaccini proprio anche come esempio, per il fatto in sé, e anche come esempio di questa impostazione ideologica stupida. Ideologica senza ideologia, poi nemmeno, senza nemmeno una struttura ideologica, così a ondate di emozioni e di argomenti di moda, va bene, nella nostra società. È una cosa cominciata sulla base di questi slogan non moltissimi anni fa, no? Forse l'inizio si potrebbe datare dalla teoria del decisionismo introdotta dai socialisti di Craxi in Italia, per cui ne combinavano di tutti i colori. Quando gli dicevano: ma avete sbagliato, queste sono cazzate, sbagliate tutto, avete rubato, eccetera, dicevano: ah no, perché l'importante della politica è decidere, indipendentemente dal fatto che decidi bene o male, no? Quando gli dicevi: vabbè, scusa, e se decidi di saltare nel burrone o non saltare, fa una differenza forse, no? E lì non sapevano che cosa risponderti. Comunque è cominciata la questione con questa teoria del decisionismo, poi è andata avanti con tutta una serie di slogan di moda, anche sui nomi dei partiti, vi ricordate l'Ulivo, ma la stessa definizione dei conservatori e progressisti è ridicola. Perché le cose si valutano, i problemi della vita si valutano uno per uno sul singolo problema, non con dei criteri generali. Conservo tutto, non butto via niente, va bene? oppure butto via tutto, anche quello che mi serve, insomma, è una follia. È una follia, io non ho mai accettato etichette né di conservatore né di progressista. Questa follia è una follia costosa. È una follia costosa perché poi i problemi non vengono risolti e della mancata soluzione dei problemi fanno le spese le categorie più deboli. Ultima osservazione ancora per questa puntata. Ne abbiamo un esempio proprio sulla questione dei soldi che non arrivano per gli assegni di sostegno al reddito, dai quali dipende la sopravvivenza di tante persone e famiglie. La Sole Grilli continua a dire che sono in difficoltà, i soldi non arrivano perché c'è una discrepanza, un'incompatibilità fra il sistema informatico dell'INPS e quello della Regione. Lo dice da 5 o 6 mesi. È possibile che in 5 o 6 mesi non siano riusciti a risolvere il problema? No. No, perché se in 5 o 6 mesi non sono riusciti a risolvere il problema, a prendere il toro per le corna, ad andare a protestare alla Regione, all'INPS, a costringerli a tirar fuori i soldi per la povera gente, vuol dire che questi politici sono semplicemente degli incapaci, degli inetti. E vanno sostituiti. Con chi? Con altri politici simili dei partiti italiani? No. Vi ho già detto che in questi casi la soluzione migliore è un commissariamento. Metti un serio, bravo funzionario che faccia affidare la struttura e che affronti i problemi in concreto e in maniera tempestiva senza lasciarli marcire come fanno costoro. Io capisco che buona parte di questi signori ha la vita garantita, quindi i problemi della parte povera e sempre più impoverita della città se ne fregano perché tanto non li toccano, ma non è ammissibile che delle persone di questo genere si trovino a dover decidere del destino delle parti più deboli della comunità. E torneremo anche su questo con altre considerazioni. Ricordandovi che noi queste persone le abbiamo già, questi politici che mancano ai loro doveri di assistenza sociale, in particolare quelli del comune che hanno gli obblighi di assistenza sociale primaria, noi li abbiamo anche già denunciati. Che effetto hanno avuto le nostre denunce e come ci siano molte complicità che in questi ed altri settori tengono in piedi questi politici nonostante i loro fatti e misfatti. Bene, concludiamo così questa puntata del 30 luglio 2017, domenica, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera, ringraziando quelli che ci hanno seguito fin qui, coloro anche che hanno voluto o dovuto lasciare prima l'ascolto della puntata, che in ogni caso va ora in replica registrata e rimane sul podcast per poter essere riascoltata. Grazie quindi ancora a tutti per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati, quindi utili, interessanti da discutere, e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.